anche procurante. Ci tenevo a fare un incontro a Roma anche perché così potrebbe secondo me nascere qualcosa anche a Roma, e quindi io sono contento che iniziamo stasera un percorso.
A marzo saremo sicuramente di più,
sì. E a marzo vengo a fare un incontro ancora qui, e quindi io sono convinto che delle amicizie poi portano frutto, quindi da cosa nasce cosa, ecco. E il percorso che vorrei iniziare questa sera è un percorso sulla, come c'è scritto sull'invito, sulla misericordia in particolare, no? E allora quello che vi propongo iniziamo stasera e poi per chi vuole domani e domenica mattina, una serie di lezioni divine, ecco, sulla parola. È per questo che chiedevo se tutti avessero una Bibbia o un Vangelo, forse sì, se avete sul cellulare. Propongo questo percorso sulla misericordia perché siamo nell'anno della misericordia, che fa posta anche finendo, quindi siamo in corner. E quindi faccio una serie di proposte e poi sarebbe bello anche magari riprendere insieme le cose che diciamo, cioè non sono per insegnare nulla a nessuno, sono qui per partecipare così, non delle verità, ma semplicemente un qualcosa in cui io credo, e visto che la Chiesa è nata così, da via di amicizie, quindi io comunico queste cose degli amici e poi si espande, la luce si espande. E prima di iniziare a leggere un testo insieme, che è il testo che voglio proporvi stasera, vorrei dire una cosa sulla conversione. Io sono convinto che la prima cosa che dovremmo metterci in testa è il dovere della conversione. Siamo qui per convertirci. Ma cosa vuol dire convertirci? Chi mi conosce un po' sa che do molta importanza alle parole, perché noi, soprattutto nella Chiesa, rischiamo di usare un vocabolario che ormai lo usiamo ma non capiamo quello che sta dicendo. Io sono convinto che noi parlo di Chiesa ufficiale, di Chiesa da questa parte, quindi addetti di Dio, nei professionisti di Dio, usano un linguaggio che è una lingua straniera. E tra questo linguaggio che è una lingua straniera c'è ad esempio conversione, e poi c'è salvezza, e poi c'è redenzione, e poi c'è sacramento, e poi c'è un sacco di parole che sono vuote ormai, non dicono niente a nessuno. Proprio ieri sera ero in un gruppo dell'equipe Notre Dame, anche io faccio parte dell'equipe, e dicevo, ma io tra i laici, quando si parla di salvezza, questa parola la sento soltanto a fine campionato, quando è ora di una squadra che si salvi, no? Chi si salverà quest'anno? Ecco, salvezza questo, no? Stare in acqua. E però noi salvezza lo usiamo tanto, bisogna che Dio ci salva e siamo dei salvati, dobbiamo salvarci. Ecco, conversione, allora, che cosa vuol dire conversione? Conversione non ha nulla a che fare col peccato. A volte credo che nel linguaggio comune intendiamo conversione, convertirsi da un comportamento peccaminoso, ad esempio. Cambiare strada, invertire il senso di marcia, no? Però conversione in greco, nella lingua del Vangelo, è una parola molto bella che è metanoia, che è composta da due parole. Meta vuol dire al di là, oltre, Meta nus, nus è
veramente
pensiero. Quindi convertirsi vuol dire cambiare testa, cambiare mentalità, cambiare modo di ragionare, ovviamente su cosa? Su Dio. Perché, come diceva il grande David Maria Coroldo, lui diceva che sbagliarsi su Dio è pericolosissimo, perché sbagliarsi su Dio vuol dire sbagliarsi su tutto, vuol dire sbagliarsi sull'uomo, sulle relazioni, sull'amore, sugli affetti, sulla vita. Quindi ecco perché è necessario, prima di ogni discorso, allora io spero in questi due giorni gettare una luce di conversione, cambiare idea su Dio, che idea ci portiamo dentro di Dio, perché tutto parte da lì. Anzi, io direi questo: l'idea di Dio che abbiamo dentro è già sbagliata. E voi mi direte, ma come, cosa ne sai io, cosa penso di Dio? No, se pensi qualcosa di Dio è già sbagliato, a prescindere, perché noi non possiamo avere un pensiero su Dio. Perché Dio non si può conoscere. I grandi mistici, io seguo, sono innamorato di un mistico tedesco che si chiama Eckhart, Meister Eckhart, e lui dice che di Dio non si può dire nulla, Dio è inconoscibile, e se tu hai un pensiero su Dio, quello non è più Dio, è un idolo, perché un Dio pensato è un Dio costruito. È un Dio di cui puoi anche servirtene, e ci si serve molto spesso di Dio. Ci siamo serviti di Dio anche per fare guerra, ci siamo serviti di Dio per distruggere gli altri, ci siamo serviti di Dio per appoggiare i nostri desideri di onnipotenza, e certo, idoli. Allora bisogna stare molto attenti a perlomeno a purificare l'idea di Dio. Allora io credo che, qualcuno potrebbe dire, ma l'idea di Dio io posso ricavarla dalla scrittura, ad esempio, no? Abbiamo la Bibbia che ci dice qualcosa sull'idea di Dio, comunque ci dà una dritta su come pensare Dio, ma anche questo è pericolosissimo. Qualcuno ha detto che Dio non sta nella lettera, perché Dio è al di là della lettera, perché se io dico che il pensiero di Dio può essere quello della scrittura, della Bibbia, allora Dio è il Dio che ha ucciso tutti i primogeniti d'Egitto, ad esempio, o Dio che fa degli stermini impressionanti, che ordina uccisione a finire, no? Il Antico Testamento è pieno. E Dio che uccide gli egiziani per liberare Israele, ma che Dio è un Dio strano, non è certamente il Dio in cui credo, questo Dio. Allora il secondo passaggio che vorrei fare prima di entrare nel testo e tirare in ballo Gesù di Nazareth. Chi è Gesù di Nazareth? Chi è Gesù? Allora la domanda che io faccio a voi, secondo voi è meglio dire, possiamo dire così, che Dio è come Gesù, o Dio è Gesù, oppure che Gesù è come Dio, o Gesù è Dio? Guarda che sulla risposta a questa domanda ci giochiamo tutto. Per noi, per la nostra esperienza, per la mia idea di Dio, ecco.
Dio è Gesù,
perché lui dice
Dio è Gesù,
è come Gesù,
cioè Dio è come Gesù, nel senso, perché lui dice cioè lui ce l'ha rivelato, quindi Dio è come Gesù, perché se io Dio non so chi è, quindi non posso dire Gesù è come Dio, perché io non lo so, però posso dire che Dio è come Gesù perché so chi è Gesù, no?
Mi si è persa.
Io ho perso la domanda, cioè hai detto Dio.
La domanda è.
Quale le opzioni?
Dio e Gesù, usiamo questa termine, oppure Gesù e Dio? No, non è un gioco di parole, eh? C'è qualcosa di grosso di dietro. Dio è Gesù, è come Gesù, oppure Gesù è Dio, è come Dio. Ecco, Marina ha ragione. Gesù, Dio, tu hai detto che Dio è Gesù.
Io ho detto che, io mi ci infoce con le mie parole, cioè Dio non lo sappiamo, però Gesù sì, quindi Gesù è Dio, cioè, capito? Perché se io Dio non lo so, non posso dire chi è, però posso dire che è Gesù, come Gesù, perché Gesù invece ce l'ha rivelato.
No, stiamo attenti, noi qui, no. Qui che ci giochiamo, provate a pensare un attimo, se io dico che Gesù è Dio, se io ho un'idea, ad esempio, vetero dell'Antico Testamento, ho di Dio questa idea tremenda di Dio, che Dio è giudice, che Dio è onnipotente, che Dio mi uccide tutti i primogeniti d'Egitto, che Dio fa affogare tutti i malvagi nel Mar Rosso. Io se applico questa definizione di Dio a Gesù, è finito, perché anche Gesù è così. Allora la questione è piuttosto che Gesù mi rivela il vero volto di Dio. Quindi io devo dire che Dio è Gesù, cioè io di Dio posso soltanto dire quello che Gesù mi ha rivelato, che mi ha parlato del Padre, che mi ha detto qualcosa di
Padre.
Ecco, questo, ecco, guardate, questo è importantissimo, perché altrimenti noi continuiamo a portarci dentro questi pensieri, queste idee su Dio che sono a volte delle bestemmie. Perché io quello che posso dire di Dio è soltanto quello che Gesù mi ha rivelato del Vangelo. E in ultima analisi mi ha rivelato che Dio è soltanto amore. Ma non perché me l'ha detto, ma perché perché l'ha vissuto lui. Io guardando quello che Gesù ha detto, quello che Gesù ha fatto, quello che Gesù si è relazionato con la gente, mi ha rivelato qualcosa di Dio. Ecco, questo è, ecco cosa vuol dire convertirsi a questo punto. Convertirsi in qualche modo guardare a Gesù in modo che io possa dire qualcosa di chi è Dio. Quindi guardando a Gesù io intuisco qualcosa di Dio. E basta. Allora i brani che vorrei analizzare con voi vanno proprio in questa direzione, cioè vedere come Gesù nel Vangelo mi ha detto qualcosa del Padre, mi ha rivelato qualcosa di Dio.
Una piccola considerazione, però, a cui bisogna stare un po' attenti, perché sì, Dio è come Gesù, però c'è anche da chiedersi, sì, ma Gesù, la figura di Gesù esaurisce Dio, e lì non lo so, cioè, che Gesù manifesti Dio e quindi il modo di essere di Gesù è manifestazione divina, per me non ci sono dubbi, però dire Dio è come Gesù può essere un po' equivoco, perché forse Dio è anche altro, non so, Gesù ha manifestato Dio, quindi noi per pensare a Dio abbiamo il modello. E difatti anche nel leggere il Vangelo, una cosa che bisogna tenere assolutamente presente, è che nel Vangelo ci sono, c'è un po' di tutto, e probabilmente c'è molta cultura dell'epoca che non è Gesù obbligatoriamente che l'abbia tirata fuori.
Sì,
quindi sì. Questo è un grande insegnamento di Ortensio da Spineto, di cui parlavamo oggi. Io ho imparato da lui, perché quando di fronte a certi dubbi o certe cose mi dico, scusa, sai, quello che è assolutamente originale del Vangelo possiamo credere che è di Gesù, perché è qualcuno che ha detto delle cose originali, le ha tirate fuori, le cose originali. Prima non c'erano, le attribuiamo a Gesù. Tutto quello che nel Vangelo in qualche modo riprende anche antiche opinioni, può darsi che Gesù l'abbia detto, ma può darsi anche di no. Può darsi che l'evangelista l'abbia trascritta perché ce l'aveva in testa, perché era la sua cultura. Ecco, e questo è un elemento fondamentale. Perciò io voglio dire questo, che sì, è giustissimo, ma attenzione però, perché non è detto che la figura di Gesù esaurisca. Ecco, quindi noi possiamo fidarci perché...
Sì, possiamo dire, beh, io...
Però forse Dio è come Gesù, io direi che Gesù manifesta Dio. Poi se lo manifesta,
sì, anche perché Gesù, se Dio è amore, ecco, Gesù ci ha rivelato in realtà l'amore più grande, no? Certo. La croce ci ha rivelato l'amore più grande, quindi senza ci Dio. Ha rivelato qualcosa fin dove può spingersi l'amore, che è il dare la vita. Questo è l'amore più grande, dare la vita. La croce è la manifestazione. Sulla croce possiamo dire Gesù ha rivelato massimamente il nome di Dio, che Dio è amore. A me stupisce un po' il fatto che il credo, ad esempio il credo che si recita ogni domenica, abbia ereditato come prima affermazione di Dio che Dio è onnipotente, no? Ma Gesù non ha rivelato che Dio è onnipotente, Gesù non ha mai parlato dell'onnipotenza di Dio, e l'onnipotenza non si trova nel Vangelo, mai la parola onnipotente. Eppure il credo nei primi secoli, la prima affermazione che dà su Dio, e credo in un solo Dio, Padre, onnipotente. E allora bisogna essere molto cauti, no? Perché Gesù questo non l'ha rivelato. Ha rivelato un amore, un Dio che è Padre, che è un amore che va fino alla fine.
Scusami, il tuo amico Enzo Bianchi, difatti, dice: se non avessimo parlato tanto di onnipotenza, oggi sarebbero meno atei.
Sì, ma poi possiamo anche discutere cosa intendiamo per onnipotenza. Non è onnipotenza, non è noi abbiamo un'idea di onnipotenza come fare quello che si vuole. Voi chiedete ai ragazzini, quindi, cos'è, ma non solo loro, no, anche gli adulti, cos'è, cosa vuol dire essere onnipotenti? Fare quello che si vuole. Ecco, Dio non può fare quello che vuole. Ecco perché dobbiamo convertirci e convertire la nostra mente su Dio, perché Dio non può fare quello. Anche perché non potremmo tenere insieme l'onnipotenza di Dio e la misericordia infinita di Dio, perché la misericordia infinita e l'onnipotenza non possono andare insieme. Perché se Dio è veramente buono, neanche onnipotente, allora perché non è intervenuto da Auschwitz con 6 milioni di innocenti morti? Può fare quello che vuole, no? Anzi, lui è l'onnipotente, è buono perché non è intervenuto.
Ecco,
Dio, se vogliamo usare questo termine, no? Onnipotente, pantocrato, no? Pantocrato in greco, è veramente allora soltanto l'impotenza dell'amore. E l'onnipotenza dell'amore si manifesta sulla croce, cioè dare la vita ai nemici, dare la vita a chi te l'ha fatto diventare. Questa è lì, bisogna essere veramente l'onnipotente dell'amore. Ecco, questo soltanto per dire qualcosa sulla conversione, proprio cambiare mentalità, altrimenti ci possiamo fare del male solo. Allora il brano su cui vorrei fermarmi con voi stasera, tanto per iniziare un percorso che poi continueremo domani, è un brano che sicuramente avete ascoltato tante volte, ma vorrei leggerlo assieme a voi, e considerarlo un po' come la porta della misericordia. Questa rivelazione di Gesù, o se vogliamo che Gesù ha iniziato ovviamente a dirci qualcosa sul Padre, sul Padre. Entrando, è tratto da Luca, guarda caso, Luca è l'evangelista della misericordia, dell'amore, è tratto dal capitolo 13, i versetti che vanno dal 22 al 30. Luca 13, 22, 30, se qualcuno vuole leggerlo così... un Vangelo molto conosciuto, però secondo me se letto con attenzione può dirci qualcosa di interessante. Vai pure.
Passava per città e villaggi insegnando mentre camminava verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Rispose: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non vi conosco, non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dichiarerà: vi dico che non so di dove siete. Allontanatevi da me voi tutti, operatori di iniquità. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e si siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi che saranno i primi e alcuni tra i primi che saranno ultimi.
Ecco, perché ho scelto questo brano? Perché secondo me questo brano è uno di quelli che, se compreso, cioè se letto con basta leggerlo con attenzione, ci capovolge la mentalità comune. Adesso, se voi date in pasto a, non so, a dei fedeli alla domenica questo brano e dite: ma diteci, fate quell'omelia, diteci qualcosa su questo brano. Io credo che la maggior parte inizierà con una lettura moralistica di questo brano. Cioè, noi siamo di un moralismo nei cristiani che è impressionante. Ma questo cosa sta dicendo Gesù? Ma Gesù, questo tale gli chiede come ci si fa a salvare, sono pochi quelli che si salvano, e Gesù dice: qua la porta è stretta, ragazzi, bisogna sforzarsi per passare la porta. Cosa vuol dire? È che la porta è stretta, quindi vuol dire comportarsi bene, fare un po' di sacrifici, rinunciare a qualcosa. L'idea, vedete, è questa, no? Sforzarsi. La rinuncia, i sacrifici, ecco il vocabolario del moralismo cristiano: sforzarsi, rinuncia, sacrifici, perché la porta è stretta. Ebbene, se leggiamo attentamente questo brano, ci sta dicendo tutt'altro. Ma basta leggerlo, non bisogna essere dei biblisti per comprendere. Allora proviamo a leggerlo con attenzione. Perché molte volte noi non approfondiamo il testo. Il testo è importante. Anche la traduzione del testo è importante. E qui ci sono degli errori di traduzione che fanno paura. Ad esempio, non c'è sforzati in greco. C'è lottate, che è tutta un'altra cosa. Lottate. E Quindi c'è questo tale, che è il simbolo degli uomini, che chiede a Gesù qualcosa sulla salvezza. Allora proviamo a tradurre salvezza, visto che abbiamo detto che ormai è un termine svuotato di significato. Possiamo tradurre: questo tale gli chiede la via del compimento del cuore. Come essere finalmente felice? Questa è la salvezza. La salvezza è come vivere una vita realizzata, compiuta. Come diventare pienamente uomini, come diventare pienamente donne. Gesù, dimmelo tu. E Gesù dice: ma sforzatevi, e purtroppo ancora l'ultima traduzione dice sforzatevi, lottate, possiamo dire, di entrare per la porta stretta. Cioè la salvezza, il compimento del cuore sta nel passare per la porta stretta. Questo è, lì c'è il compimento del cuore. E poi Gesù ci dice però due cose molto che urtano, che questa porta è stretta, appunto, è stretta, e al 25 dice che non solo è stretta, che è chiusa pure. Quindi è dura. Come si fa a passare per una porta chiusa? Allora, da Giovanni, dal Vangelo di Giovanni, noi sappiamo che Gesù è la porta. Io sono la porta delle pecore. Giovanni 10:7. Io sono la... Cosa vuol dire allora? Lottate per passare attraverso di me. Quindi vedete, comincia già a, comincia a dirci qualcosa questo brano. Ma la cosa terribile è che questa porta che è stretta, che anzi è chiusa, per chi è chiusa? Per voi, dice Gesù. Lo dice, no? Ma voi rimasti fuori da questa porta che è chiusa per voi. Non solo è stretta, è chiusa per voi. Ma per voi chi? Per quelli che stavano ascoltando. E chi sono quelli che stanno ascoltando? Quelli che abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, dice il testo. Mangiare e bere richiama qualcosa, cioè
Eucaristia.
Sì, quindi siamo, ovviamente, qui chi sta leggendo questo brano e fa già parte delle prime comunità cristiane. Quindi si sta già, possiamo tradurre così, per voi che state facendo l'Eucaristia tutti i giorni è chiusa la porta. Ma non solo, dice, voi che leggete e ascoltate la parola di Dio ogni giorno, infatti dice, ti abbiamo ascoltato, ma come ci lasci fuori? Noi abbiamo mangiato e bevuto in tuo presente, ma che ci lasci fuori? Noi abbiamo ascoltato ogni giorno il tuo Vangelo. Possiamo dire, siamo andati a messa tutte le domeniche, ma perché ci lasci fuori? Vedete, Gesù sta dicendo una cosa tremenda. Gesù ci sta dicendo qualcosa di tremendo. Infatti, come finisce il Vangelo? Come finisce il brano? Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e mezzogiorno, e loro si siederanno a mensa del regno. Tradotto, loro saranno salvati. Chi arrivava da chi c'era da oriente, occidente, mezzogiorno? Erano i popoli nemici di Israele, erano i maledetti, erano i nemici, erano gli impuri, gli sporchi. Gesù dice, questi sì che siederanno. Capite cosa ci sta facendo? Ci sta facendo fare proprio un cambio di mentalità. Ecco, con questo brano penso che Gesù ci sta convertendo veramente. Allora, proviamo ad andare un pochino in profondità. Dicevamo a tavola con mentre stavamo cenando, no? O forse era quello che ho detto, chi si può salvare soltanto chi è perduto. Io credo che sia questo il fondamento del cristianesimo. È salvo soltanto chi è perduto. questo brano ci sta dicendo proprio questo. I buoni, i santi, tra virgolette, i puliti, quelli che si sentono a posto, quelli che pensano che basti andare a messa, mangiare e bere la sua presenza, quelli che pensano che basta leggere e fare la lezione divina ogni giorno la parola, ecco, questi che pensano di salvarsi attraverso questi atti saranno gli ultimi, perché non sarà mai un atto religioso a salvarsi, non sarà mai un'eucaristia a salvarsi, nel senso che non, se tu cominci a pensare che questo ha salvati, tu sei fuori. Vedete che in questo brano Gesù vuol far passare proprio questa idea che è chiarissima. La salvezza, cioè avere il cuore compiuto, l'essere salvato, non ci salviamo. Ecco, noi dico, Gesù ci sta dicendo, ci sta facendo passare l'idea fondamentale che non è l'uomo a salvarsi, noi siamo salvati, cioè non sono neanche gli atti religiosi a salvarci, anche se sono santi come la vera messa, come fare l'Eucaristia, cioè non è un nostro, perché rimangono fuori questi? Stanno fuori perché pensavano che attraverso questi atti potevano salvarsi. E Gesù dice no, vi faccio vedere io chi sono salvati, no? Quelli che non si sono mai sentiti degni di esserlo, quindi i nemici che arrivano da Oriente, Occidente, Mezzogiorno. Allora, chi afferma, allora possiamo dire così, che la salvezza, cioè l'amore che unisce a sé, è solo dono. La misericordia è soltanto per i miseri. E questo è il centro del Vangelo. Per i miseri, cioè per quelli che non si sono mai sentiti nella situazione di poter essere, no, con le loro azioni, salvati. L'amore è sempre gratis, l'amore è gratuito, non potrà mai essere un premio, questo è importantissimo, l'amore non può essere un premio, cioè non può essere donato a chi se l'è meritato, perché l'amore non si merita. Chi è genitore tra voi, quando ama i figli, quando ha amato i figli, non l'ha amati e non si ama un figlio perché se lo merita. L'amore è immeritato, si ama a prescindere. Se l'amore fosse premio, cesserebbe di essere amore. Poi, per carità, è vero che ci sono determinati momenti in cui un figlio si merita un premio, rimane promosso, ti regala un motorino, ecco, ma indipendentemente, non è, io non ti manifesto l'amore perché ti compro un motorino, capite? L'amore è a prescindere dagli atti meritori del figlio. E perché Dio dovrebbe confrontarsi in merito a questo? L'amore non può essere guadagnato, l'amore non può essere meritato, l'amore non può essere attirato in nessun modo. Questo è il nostro Dio. E Gesù, guardate che Gesù ha fatto tanta fatica a passare questa idea, soprattutto con la classe, con l'establishment religioso che va davanti, fatto di sacerdoti, di farisei, di scribi, che giocavano tutto sul merito, tutto sul premio, pensavano di legarsi a Dio attraverso atti religiosi, cultuali, santi, attraverso la purità, attraverso il sacrificio, attraverso gli olocausti, attraverso un comportamento morale. Non sarà mai un comportamento morale ad attirarci l'amore di Dio, perché l'amore di Dio ci giunge a prescindere. Sono un maledetto, Dio mi ama. Io dico sempre, per scuotere un po' le coscienze, che Dio certamente ama Hitler allo stesso modo con cui ama Francesco d'Assisi. Non può esserci differenza. c'è quel brano importantissimo, no? Dove Gesù appunto dice: il Padre mio ama i giusti e gli ingiusti, fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui grati e i malvagi. Beh, piovere, bisogna essere semiti per capire cosa vuol dire vivere nel deserto, è la benedizione la pioggia, per me sembra un castigo, no? No. Quindi Gesù dice: Dio fa sorgere il sole, benedice, ama i giusti e gli ingiusti, i malvagi e i buoni. L'amore non fa differenza. L'amore non fa differenza. Per questo che dice: allora cosa vuol dire questa porta? La porta sono io. Ed è molto stretta, cioè capite, chi si sente meritevole rimane fuori, ma non perché io lo tengo fuori, ma perché lui con la sua presunta bontà, con la sua presunta innocenza, con la sua presunta purezza, si tiene fuori, Lo vedremo poi, no? Ci sono dei brani del Vangelo che sono impressionanti. In Luca 15, il figlio il prodigo, pensate, va tutto in questa direzione, e lo vedremo. Ecco, chi si ritiene già giusto attraverso le proprie opere non potrà godere della giustizia di Dio. Dicevo prima che in greco non c'è sforzatevi, ma lottate per entrare in me. Io sono la porta. Lottate per entrare in me. Cosa vuol dire? Che bisogna lottare per entrare, lottare con la, contro la vostra presunta innocenza. Bisogna lottare molto per entrare in questa logica. E una volta in una vita. Devo lottare contro tutto ciò che mi impedisce di essere amato da Dio. Perché guardate, qual è il nostro più grande peccato? E non credere all'amore. Guardate che incontro un sacco di gente che non crede possibile che ci sia un Dio che lo possa amare per tutto quello che ho fatto, dico. Ma Dio non può amarmi. Ma come non può? Ma no, se tu sapessi quello che ho fatto. Capite? Questa è l'unica bestemmia che non può essere perdonata. E questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Ma certo, perché è l'unica che non può essere perdonata? Perché se tu ti consideri, pensi che sei talmente sporco, talmente abietto, talmente in basso che Dio non può amarti, sei tu che ti poni fuori dall'amore. Se ti metti all'ombra, certo che il sole non può colpirti. Dio, dice Gesù, il mio Padre fa splendere il sole su tutti i malvagi. Sì, ma venite al sole. Cioè, ecco, l'unico peccato è proprio questo: non credere all'amore. Non credere all'amore. Dico, cosa vuol dire convertirsi allora? Credere all'amore, che per quanto io possa essere venuto in basso, per quanto io possa essere sporco, per quanto io possa essere fragile, cadere sempre nello stesso peccato, c'è un amore preveniente che mi sta abbracciando. E questo è l'amore, questa è la misericordia. Un amore che non si stanca. Ma se io continuo a sbagliare, Dio ti ama. E se sbaglio ancora, Dio ti ama. Ma quanto? Ti ama e basta. Non ha senso la quanto, fino a quando. Ecco, un amore che si stancasse di amore non è più amore. Capite? Bisogna lottare. Ecco perché dice: lottate per entrare in me. Lottate contro tutti i vostri sensi di colpa. Lottate contro tutti i vostri sensi di colpa. Il senso di colpa è devastante nel cristianesimo. Capite che noi siamo figli di una catechesi, siamo figli di una formazione che ci ha riempiti di sensi di colpa, perché ci ha fatto sempre giocare tutto sul merito. Devi meritarti l'amore, devi presentarti pulito di fronte a Dio, devi presentarti in qualche modo con un po' di sacrificio, devi sforzarti. Ma cosa vuol dire? Devo sforzarmi per sentirmi amato. Ma guardate che noi cresciamo già così, da bambini noi ci sforziamo per piacere ai genitori, da adolescenti ci sforziamo con tanto sforzo per essere ancora accettati dai genitori, e poi mi sforzo di essere accettato dal capo ufficio, e poi dagli educatori, e poi dal partner, e basta. E no, devi sforzarti anche di essere amato da Dio. Ma cosa vuol dire? Noi passiamo la vita a sforzarci per ricevere l'amore, sforzarci di renderci accettati. Guarda che noi spendiamo la vita, tantissime energie a renderci accettati. E Gesù dice, con Dio non funziona così, con Dio non funziona così. Getta le maschere e Dio ti amerà per quello che sei, finalmente. Ma io mi faccio schifo. Dio. Ecco, capite che siamo una lotta nella vita, eh? Per questo dice, lottate per entrare in questa logica, lottate per entrare veramente cadere in questo abbraccio. Ecco, lottare per entrare in questo abbraccio. Probabilmente il figlio prodigo ha lottato molto per entrare in quella casa. Infatti, inizialmente, poi vedremo, no? Quando la affrontiamo, lui ci entra forse più per fame, no? Ma non tanto perché ci credeva fino in fondo che ci fosse un padre così. Mentre il figlio maggiore era nei campi a lottare, a sforzarsi di essere buono. Lottava per non sforzarsi. Lavorare nel campo, cosa vuol dire lavorare nel campo? Vuol dire, è un simbolo per dire che il fariseo, il buon ebreo, che era lavorare per assolvere 613 precetti, che erano i precetti del buon ebreo, no? 613. Perché aveva l'idea che se l'avesse assolti tutti, Dio poteva amare. Rispondi.
Sì, scusate.
Ecco, allora, per questo che ho scelto questo brano, no? E poi, per concludere, il versetto 25 dice una cosa bella, dice: il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta. Cosa vuol dire? Si alzerà, che cos'è? Il verbo della resurrezione.
Il verbo?
Della resurrezione. Cioè, si alzerà, capite? E il mio alzarmi dalla morte, il mio essere risorto, col mio risorgere, ho chiuso la porta a tutti quelli che pensavano di salvarsi per i propri meriti. Cioè la mia croce, il mio amare fino alla fine, il mio essere morto per voi, per amore, vi ha risparmiato il farcela con i vostri sforzi. Io ho lottato contro la morte, ho vinto, e questo mi ha permesso voi di smettere di lottare per entrare nella salvezza. Cioè, non sforzatevi più per rientrare, no? Di essere salvati. È bellissimo questo: alzerà e chiuderà la porta. Si alzerà dalla morte. Infatti Cristo ha vinto la morte perché io morissi alla mia presunzione di salvarmi da solo. Non ci salviamo. Siamo salvati. Cosa vuol dire? Siamo salvati. Siamo affacciati. Che cos'è la confessione sacramentale? È cadere in questo abbraccio, e basta. Cadere in questo abbraccio per essere riabilitati, rialzati. Ma su questo poi torneremo. Va anche detto che qui sembra molto duro, no? Allontanatevi da me voi tutti operatori di ingiustizia. Lazzaro ha pianto e stridono i denti. ci sono, voi capite che ci sono molti di questi pezzi, no, nel Vangelo, quando Gesù dice e sarà cacciato fuori nella Genna e sarà pianto. Stiamo attenti, Gesù non può dire queste cose, Gesù non è qui a terrorizzare nessuno. Cosa vuol dire? Possiamo dire di questa frase, questo modo di parlare è ancora un atto di bontà. Perché una volta fuori, lontani dalla casa, lontani dall'abbraccio, finalmente ci sentiamo, prendiamo coscienza della nostra miseria. Quindi è un atto di bontà essere cacciati fuori, perché lì finalmente prendiamo coscienza, ma allora non sono stati i miei atti meritori a farmi abbracciare, allora veramente adesso che mi sento misero, ultimo, posso godere dell'abbraccio, gli ultimi saranno i primi. Cioè, se non entriamo in questa logica della miseria, della nostra fragilità, non potremo mai essere primi nell'abbraccio. Capite che è proprio questo capovolgimento su capovolgimento. Ecco, ho scelto questo brano come introduzione perché pensavo che rendesse proprio bene l'idea, no, di uno sconvolgimento totale. Ma voi capite che certo che poi lo fanno fuori Gesù, perché capovolge totalmente la religione che aveva fatto del sacrificio, dell'impegno, dell'osservanza, il modo per legarsi a Dio. Ma Gesù frantuma ogni religione. Il cristianesimo non dovrebbe essere inteso una religione, perché la religione è il tentativo di legarsi, lo dice l'etimologia, no? Di rilegarsi alla divinità attraverso un armamentario religioso. E Gesù dice no, non c'è bisogno. Nasce la fede con Gesù, ma la fede è questo, lasciarsi abbracciare, lasciarsi raggiungere, lasciarsi avvolgere, è l'unica nostra ricchezza, è la nostra miseria, in virtù della nostra miseria, della nostra povertà, del nostro vuoto, soltanto un vuoto può ricevere, capite? È il vuoto che può ricevere. Ecco, allora questa lettura, no, vorrebbe introdurci a questo cammino che faremo su alcuni passi. E domani inizierei proprio, ad esempio, con il primo brano dei pastori, quando Gesù nasce, cioè, casualmente, perché non è casualmente, a noi sembra casualmente, no, che i primi ad accorrere sono i pastori. Non sono gli scribi, i farisei e i sacerdoti di Gerusalemme ad accorrere a Betlemme. Sono i pastori che erano la feccia della società. Ci sarà un motivo. Bene.
Posso dire una cosa?
Libri.
Quando io mi innamorai di mia moglie, lo tenni nascosto perché, dato la mia condizione fisica, non mi consideravo degno o all'altezza di poter avviare una storia. E quindi tutte le cose andarono lisce così, pur soffrendo dentro come desiderio, soffocato. Un giorno un amico mi disse: guarda che Grazia ha avuto un incidente, ha capotato la macchina e si è fatta male. Come? Dove sta? È ricoverata al CTO, all'ospedale qui di Roma, traumatologico. Io non ero più entrato in ospedale dall'età di 8 anni, dopo essere stato 2 anni in ospedale, 13 interventi, eccetera. L'ospedale mi dava l'odore dell'etere e io stavo male. E non ho pensato minimamente a questo. Ho cercato prima mio fratello non si è fatto trovare, ho trovato un amico, insomma il primo che ha trovato una lambretta, portami al CTO.
mi ha portato al CTO, sono entrato dentro, ho visto lei, mi sono rassicurato che non stava gravissima, e lei non ha neanche tanto capito, poi a posteriori, perché le donne sono molto più sveglie di noi, no, me l'ha detto, comunque io l'ho visitata, l'ho sentita, mi sono rassicurato e sono tornato a casa. Cioè, voglio dire, io ho fatto una serie di rotture, di sacrifici, chiamiamoli così, senza rendermene conto, non con la gioia, ma col desiderio, a me pare che la parola lottare abbia a che fare con questa cosa, cioè che non è un'indifferenza sentirsi amati o no, se ti senti amato te muovi, cioè c'è qualcosa che ti dà carburante alla vita, è diversa la tua vita quando ti senti amato. Questo muoversi è il lottare, cioè a me mi pare, no? E l'ultima che ti volevo dire è che allora quando il Signore all'ultima cena dice fate questo in memoria di me, forse va inteso quel fate come per dire, fate anche voi come sto facendo io, non il rito, come sto vivendo questa esperienza con voi. Ma fate questo, ti trasmette anche un modo di essere, un modo di vivere, in un certo modo ti dà un testimone.
Sì, sì, voglio ribadire su questa idea importantissima che l'amore non si può guadagnare, no? L'amore è gratuito, dell'amore puoi solo fare esperienza, non puoi provocarlo, no? E noi rischiamo di la nostra religiosità, che siamo molto religiosi, pensiamo in qualche modo di provocare l'amore,
sì,
a forza di prestazione. Noi siamo, veramente noi viviamo di prestazione, abbiamo detto sia a livello umano, relazionale, no? Abbiamo di prestazione per sentirci amati, siamo tutti delle prostitute in qualche modo, no? Vogliamo comprare l'amore. E invece con Dio non funziona così. Poi ci proviamo anche con Dio, no? Pensiamo che Dio si commuova, si lasci vincere dalle nostre prestazioni amorose. Non funziona così.
Certo, io vorrei sottolineare proprio in proposito. Tu hai detto il non credere nell'amore, no? Il peccato contro lo Spirito Santo, non credere nell'amore, sì, che è corretto, però la parola credere potrebbe un po' essere interpretata in modo ambiguo, perché il credere può essere visto sul piano intellettualistico, ecco, io è un fatto razionale, in fondo non è tanto il credere in questo senso, ma il lasciarsi coinvolgere cioè il coinvolgersi nell'amore, no? Se io non mi lascio coinvolgere, quando io dico no, ma non mi può amare perché io sono, rifiuto il coinvolgimento, siccome l'amore è vita, chiaramente, se non mi lascio coinvolgere l'amore, finito, che faccio? Non è più niente, no? Quindi è così, e lì è molto importante nel Vangelo, tu hai citato, Dio fa piovere fa sorgere il sole sopra i buoni e i cattivi, fa piovere sotto gli è ingrato, è benevolo gli ingrati e i malvagi, eccetera, eccetera. Ma è la conclusione che poi è formidabile, quando dice, quindi a conclusione di questo discorso, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. E quando uno legge dice che posso essere perfetto come Dio, sì, è quello lo stupefacente, puoi. Perché la perfezione indicata non è la perfezione intellettualistica, cioè che uno fa tutto, è amare indipendentemente dalla risposta. E questa è la perfezione di Dio. Quindi ciascuno, nei suoi limiti, nel suo piccolo, però lo può essere, tale e quale, perfetto come è perfetto Dio. E questo è secondo me, è il punto stupefacente, no? Non resta proprio. Ecco. E comunque sempre su questo versante quello che vorrei sottolineare mi ha fatto venire in mente, ricordare quando dici lasciarsi abbracciare, cadere nell'abbraccio, e mi è venuto in mente il Manzoni, l'innominato col cardinale, no? quando mi vengono i brividi solo a pensarci, è un capitolo, io non riesco a leggerlo senza mettermi a piangere. È la conversione del nominato, quando è qualcosa di sconvolgente, si lascia abbracciare, questo è proprio fatto. Quindi è una traduzione in immagine.
Io penso veramente che la sfida del cristianesimo, cioè l'essenza del cristianesimo, che Gesù è venuto in qualche modo a rivelarci, a manifestarci, è proprio questo credere nel senso di sperimentare, no? È come se volesse, ce lo dice con le lacrime agli occhi, no? E sulla croce ti manifesta questo, guarda che tu non hai più bisogno di dare prestazioni, no? Per farti amare, cioè c'è un amore preveniente, un amore che è al di là di tutto, ecco, che è al di là di tutto, e credici, ma credici, lasciati abbracciare, no? Fanne esperienza. La prima lettera di Giovanni, vi consiglio poi di andare a rileggere, perché è un bel... Come inizia Giovanni la sua lettera? Proprio questo, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto, quello che le nostre mani toccavano, cioè l'amore. Noi abbiamo creduto a questo, ma un amore, credere vuol dire, e credere vuol dire questione di mani, no? Vuol dire lasciarsi in qualche modo abbracciare queste mani. Noi abbiamo toccato questo abbraccio, io credo che noi viviamo un po' la sindrome dei figli adottivi. Il figlio adottivo è quello che in fondo non crede mai fino in fondo di essere amato. Non ci crede. No? Padre Marco Rubnik, no? Proprio qui, a Roma, mi ricordo, alla conferenza, ha detto, noi siamo un po' come figli. Cosa fa il figlio adottato? È quello che spacca sempre qualcosa per dire, vediamo fino a che punto mi ama. Ora spacca un piatto, due piatti, spacca il tuo servizio, adesso mia madre chissà, e invece mi ami ancora. No? Cioè mettere alla prova Dio, no? Perché non crede fino a che punto l'amore possa spingersi. Vediamo un po' tutti la sindrome che è finita lo spirito.
Mi è venuta in mente una delle frasi di Giovanni Vannucci che mi ha colpito di più, sono rimasta colpita. E quando dice viviamo in un oceano, siamo immersi in un oceano di amore, il guaio è che non ce ne accorgiamo. L'immagine poi continua, no? Proprio dice siamo immersi in un oceano come i pesci, il guaio è che non ce ne accorgiamo.
Io mi posso dire questa sera la parola, mi ha fatto molto piacere questa traduzione piena, la parola lottare, no? Ti ho pensato dall'inizio di questa sera, quando io mi immagino lottatrice, no? La prima immagine che mi è venuta era io lotto per liberarmi, cioè perché io dovrei lottare? O lotto con un antagonista, ma a quel punto c'è più una scelta, ma nell'istintualità io mi trovo a lottare per liberarmi. E allora se questa è l'immagine che mi è venuta per prima, ho detto, ma io da cosa mi devo liberare, no? Dalla logica che mi attraversa prima ancora del mio voler essere in un'esperienza di fede. Perché per quanto io possa desiderare di essere in un'esperienza di fede, c'è una logica che mi attraversa. Quando avete detto che Dio ama i giusti e gli ingiusti, che porta il sole e la pioggia, con un paio di benedizioni, ma in una logica inconscia che ognuno si porta dietro, è un Dio ingiusto. Perché se io ai miei figli dessi la stessa cosa, quello che si è comportato male tutto il giorno e ha fatto il disastro, e a quell'altro che invece si è comportato tutto il giorno, è andato bene a scuola, ha fatto i compiti, mi ha aiutato a fare chiara, mi direbbero che sono la più ingiusta delle madri. Quindi noi dobbiamo in qualche modo far nostra, è certo che è una lotta, è certo che è una lotta, liberarci da delle categorie che ci attraversano come i fili, la trama di un tappeto, proprio si tratta di lasciare, si tratta di rompere, no? Quindi mi spaventa e mi affascina nello stesso tempo questa visione, e penso che probabilmente la strada da fare è proprio quella del togliere, perché anche i percorsi di fede, secondo me, partono dall'idea che bisogna aggiungere, no? Più capisco, e invece tutto può confondere per assurdo, no? In quest'ottica. Io sento che forse per me in questo momento queste visioni che mi porto dietro è togliere, cioè l'unica speranza è ogni giorno destrutturare, no? Togliere.
Anzi, Gesù è venuto proprio per frantumare, no? Quando Simeone al Tempio dice ai genitori, a Giuseppe e a Maria, no? Questo bambino è qui per la distruzione, la frantumazione, in questo senso qua, per toglierci questa idea di Dio e della religione che ci si porta dentro in maniera atavica, perché questo che dicevi tu è importantissimo. Noi rischiamo di considerare Dio un grande genitore, e come i genitori premiano i figli buoni, inteso quelli che vivono a prestazioni, che fanno tutto quello che devono essere fatte, e castigano, perché è giusto castigare un bambino che fa il male, che si comporta male.
Ma perché male padre e madre, capisci che non puoi non interiorizzarlo questa
idea. E allora noi proiettiamo tutto questo su. Allora, all'ultimo giorno è possibile che Dio non castigherà i cattivi? Abbiamo inventato l'inferno. Cioè noi abbiamo dovuto inventare l'inferno per mandare quelli che il grande genitore dovrà castigare, no? E invece abbiamo inventato il paradiso per mandarci i buoni, ecco. E perché ragioniamo in termini di premio e castigo, premio e castigo.
Ma quante volte per padre nostro?
Sì, allora bisogna in qualche modo convertirsi.